infinitamente più dannose sono le polveri che non vedete, gli oggettini che non vedete, che sono sciolti o che sono in sospensione nell'acqua. Quelli sono veramente molto aggressivi. L'invecchiamento degli edifici e degli asfalti. Noi siamo l'unico animale che vive in tane non naturali, ce le costruiamo. Noi siamo in una tana in questo momento che ci siamo costruiti. Sappiate che il cemento invecchia e provoca la formazione, la fuoriuscita di polvere. Oggi poi che noi mescoliamo le ceneri degli inceneritori al cemento, cosa che è permessa dalla legge, l'11% del cemento è composto da polveri tossiche, noi abbiamo che casa nostra contiene, nei muri contiene elementi tossici. Ci sono tanti bambini adesso che sono allergici a casa loro. Io parlavo col primario di Udine, che mi diceva 30 anni fa, quando sono arrivato in ospedale, avevo il 5% di bambini allergici, oggi ho il 55%. Molti sono allergici a casa loro. Asfalti uguali. Negli asfalti noi mettiamo, oggi mescoliamo le polveri del inceneritore. Quindi l'asfalto si consuma, si erode con la polvere, con il colvento, con soprattutto col caldo e col freddo, e manda in atmosfera queste polveri. Le industrie, tutte le industrie che funzionano ad alta temperatura, quindi cementifici, quindi fonderie, quindi inceneritori, centrali a biomasse, producono polvere. Il traffico, le benzine, i carburanti in generale, quindi sia carburanti d'automobile, sia quelli da aerei, da navi, eccetera, producono polvere. Le discariche. Noi abbiamo delle discariche enormi, forse avete sentito adesso tutta la storia della discarica di Roma, adesso non la voglio spostare, tra l'altro sono coinvolto anch'io in tutta questa porcheria. Anche quelli producono polvere, producono inquinamento. Le centrali termoelettriche, quindi le centrali a olio pesante, le centrali a carbone, producono polvere. Una polvere molto interessante è l'amianto. È una nanopolvere, naturale. Mi ci soffermo un attimo perché noi sapevamo dal primo secolo dopo Cristo almeno che l'amianto è tossico. Lo sapevamo perché Plinio il Vecchio l'ha scritto nella sua Naturale Historia, 37 volumi di scienza di allora, però abbiamo aspettato il 1992 per fare una legge che mettesse fuori legge l'amianto. Legge poi recepita l'anno dopo. Perché questo? Perché gli scienziati, tra virgolette, scrivevano a pagamento che l'amianto è perfettamente innocuo. A pagamento perché gli industriali gli chiedevano questi articoli che venivano pubblicati nelle maggiori riviste scientifiche. Quindi il politico manteneva nell'ambito della legge questo prodotto, l'amianto. 1993, fuori legge l'amianto, da allora abbiamo cominciato a farci caso. I cancri da amianto, mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale, hanno cominciato a salire. Noi oggi siamo ufficialmente senza amianto, in realtà ne abbiamo dappertutto. Stiamo ancora aspettando il picco di queste malattie, stanno ancora salendo. I casi di queste patologie oncologiche stanno ancora salendo. E lo sapevamo perfettamente. Poi ci sono gli inceneritori sono il massimo della nostra follia, perché noi bruciamo dei rifiuti senza renderci conto che nel 1786 Antoine Lavoisier scopre quello che aveva già scoperto nel V secolo a.C. Anassagora di Clazomenon. Chi ha studiato filosofia al liceo avrà studiato fra i presocratici, in realtà è contemporaneo di Socrate, e lui si accorge che nulla si può creare, nulla si può distruggere. Quindi io metto, arrivando alla Lavoisier, arrivando ai giorni nostri, metto un chilo di rifiuto nell'inceneritore e mi esce un chilo di rifiutodall'altra parte, con l'aggravante che mi esce molto più tossico, perché bruciandolo l'ho ridotto non a masse grossolane, ma a particelle finissime che io inalo e che mi finiscono nell'organismo. Come fanno queste particelle a entrare nell'organismo? Galleggiano nell'aria, perché sono estremamente leggere, estremamente sottili. Sono molto più leggere, molto più fini dei pollini. Quindi pensate come galleggiano tranquillamente. noi ce le inaliamo e finiscono tanto più in profondità nel nostro albero respiratorio, un insieme di tubi che finiscono nella parte più profonda del polmone, che è l'alveolo polmonare, sono 300 milioni di piccoli sacchettini in cui arriva il sangue carico di anidride carbonica, scarica lì l'anidride carbonica, si ricarica di ossigeno. Bene, noi in questi alveoli, questi 300 milioni di sacchettini, inaliamo, mettiamo, infiliamo queste polveri. Stessa cosa succede quando noi mangiamo queste polveri. E perché le mangiamo? Perché finiscono nella frutta, nella verdura, nei cereali e quindi mi finiscono nell'apparato digerente. Nel giro di poche decine di secondi questa roba mi finisce nel sangue. Qui vedete al microscopio elettronico dei globuli rossi. Questa è una gocciolina di sangue. I puntini che vedete sopra, spero che riusciate a vederla anche se c'è molta luce, questi puntini sono delle nanoparticelle, in questo caso è mercurio. Ora, voi dovete sapere che il globulo rosso sulla sua superficie ha un pigmento che si chiama emoglobina, che è proprio quello responsabile del trasporto di anidride carbonica e di ossigeno. Se noi ricopriamo il globulo rosso di particelle, questo scambio non avviene più. Quindi il rifiuto delle nostre cellule, che è l'anidride carbonica, non viene portato via e non arriva l'ossigeno. Ma c'è di più. Nel nostro sangue, nel siero del nostro sangue, cioè la parte, non è vero che il sangue non è acqua, il sangue è principalmente acqua, nella parte liquida, diciamo così, del sangue, c'è una proteina che si chiama fibrinogeno, che è solubile, è sciolta nel sangue. Quando arrivano queste particelle nel sangue, in persone particolarmente predisposte, che sono circa il 10% della popolazione, persone che non producono un enzima particolare che si chiama urochinasi, che viene prodotto principalmente dai reni, questo urochinasi è un prodotto che rompe un legame fra due aminoacidi e alla fine di una lunga catena va a influire su un fattore della coagulazione del sangue, il fattore 12, e si trasforma in un'altra e impedisce la coagulazione del sangue, impedisce che il sangue ipercoaguli, oppure quando c'è un coagulo, cioè un gruppo di sangue, per semplificare, lo scioglie in tempi estremamente brevi. Il 90% della popolazione ce l'ha questo enzima, 10% o ne ha poco o non ce l'ha affatto. Bene, in questo 10% della popolazione il fibrinogeno, che è una proteina sciolta nel sangue, si trasforma, liquida quindi, cioè solubile, si trasforma in un'altra proteina che è solida, che si chiama fibrina. Qui vedete al microscopio elettronico questa fibrina che si è formata, vedete, queste barbe che vedete sono fibrina. I puntini che ci vedete dentro sono delle nanoparticelle, in questo caso era solfato di bario, ma possono essere anche altre particelle. Perché è importante questa reazione? Perché quelle barbe che vedete sono lo scheletro di un trombo, cioè lì dentro andrà a formarsi un trombo, un coagulo di sangue. Se siamo nel sangue venoso, questo trombo finisce forzatamente nel circolo polmonare e dà origine a una malattia che si chiama tromboembolia polmonare. 13,6% di tutte le morti, statistica svedese, potrà sbagliare di qualche 0, 13,6% delle morti è dovuto a tromboembolia polmonare, terza causa di morte al mondo. Se siamo, eccolo qua, qui vedete un trombo venoso, in effetti, delle particelle, in questo caso sono ferro, cromo e nichel, cioè acciaio, intorno si è formato un trombo, coagulo di sangue. Se siamo invece in ambito arterioso, si forma un trombo, ovviamente arterioso, che può finire per esempio nel cervello e dà luogo a un ictus. Qui in questo caso è finito nel circolo coronarico, particella di alluminio, silicio e potassio, e ha dato luogo a un infarto del miocardio, e si è bloccata un'arteria coronaria che è la rete di arterie dà il sangue al cuore in quanto muscolo. Nel 90% della popolazione questo non avviene, ma le particelle finiscono nel sangue e dal sangue a tutti gli organi entro più o meno una sessantina di minuti. Gli organi tutti indifferentemente si comportano come dei filtri, come delle spugne, assumono queste particelle, le bloccano e non sono più capaci di liberarsi. Queste particelle allora si agglomerano, si avvicinano, non sappiamo ancora come e perché, ma lo fanno, e l'organismo che non è capace di eliminarle le circonda di un tessuto per isolare, tessuto che si chiama tessuto di granulazione, un tessuto infiammatorio. La letteratura medica odierna è piena di articoli scientifici che dimostrano che queste forme infiammatorie alla lunga danno origine a un cancro. Perché non lo fanno sempre? Ma perché la velocità con cui il tessuto infiammatorio si trasforma dall'uomo a un cancro è molto variabile. A volte impiega decenni. Ora io, che ho compiuto ieri 63 anni, auguri, e se mi becco una condizione di questo genere, e questo ci impiega 40 anni, come non so, per esempio un mesotelioma d'amianto, beh, io una gran fregatura non la prendo più. Ma se questo capita a un bambino, la fregatura la prende come? E adesso sta capitando spesso ai bambini. Un'altra delle scoperte molto brutte che abbiamo fatto è questa. Questo è un nucleo cellulare, un epatocito, una cellula del fegato. Dentro ci sono delle particelle, delle nanoparticelle. Queste sono state capaci di entrare, per i fatti loro, nel nucleo della cellula. Questo poi ha originato un progetto di ricerca europeo condotto da mia moglie, è il secondo che lei conduceva, proprio per questo studio particolare. Che cosa succede? Succede che queste polveri, queste particelle, vanno, io semplifico, a scombinare il DNA, cioè il libretto di istruzione della nostra cellula e della nostra vita, di come noi ci comportiamo dal punto di vista biologico, di come noi ci riproduciamo e come si riproduce la cellula. E allora questo DNA scombinato si trasmette alla cellula figlia con delle informazioni sbagliate. Quando le cellule sono attaccate si difendono in molte maniere, molte. L'ultima, l'estrema ratio, è il suicidio cellulare. La cellula va incontro a quella che in termine biologico si chiama apoptosi, termine molto colto che viene dal greco, la caduta delle foglie, l'autunno, eccetera. La cellula si suicida per il bene comune, per non andare a interferire negativamente con le cellule che le stanno intorno. In questo caso la cellula ha perso la capacità di suicidarsi, non sa più che deve suicidarsi, non sa più che deve morire, diventa immortale e diventando immortale si riproduce in una maniera che è talmente aggressiva per il nostro organismo da, alla lunga, da uccidere l'organismo, se il professor Palmieri non interviene prima e non è abbastanza bravo per bloccare tutto. Altre cose che fanno queste polveri è entrare nello sperma. Qui vedete una, in auto forse non lo vedete, ma vi faccio io la radiocronaca a questo punto. Dentro il quadratino celeste c'è uno spermatozoide, intorno ci sono delle nanopolveri, in questo caso erano di piombo, vedete anche due micropolveri, cioè polveri molto più grosse. In questo caso succedono due cose.
Scusa Stefano, penso che il comando per la scrivere le luci, magari non c'è più informato, se hai risultato, cioè, scusate, mi intervento, però che in fondo non è la
benissimo.
Posso confermare?
No, va bene.
Tanto che se non vedo mai lo stesso.
Non è lo stesso. Non è lo stesso. Non è lo stesso.
Non è
lo
stesso. Ma anche se vi perdete il godimento di vedermi è lo stesso. Due cose, vi dicevo, succedono. Uno, lo spermatozoo è in qualche modo impigrito, quindi non riesce più, non ha più la mobilità della codina e non arriva più alla cellula uovo. Non è vero quello che si dice normalmente, che basta uno spermatozoo per fecondare la cellula uovo. Ne occorrono migliaia di spermatozoi. Perché migliaia? Perché uno è capace di entrare, ma gli altri vanno intorno alla cellula uovo e producono, c'erano un enzima che fa aprire la cellula uovo. Ora, se questi spermatozoi non riescono ad arrivare all'uovo, l'enzima non arriva all'uovo, l'uovo non si apre e il maschio diventa sterile. L'altro problema è che quando c'è un rapporto sessuale non protetto, questo signore, questo portatore di questa condizione va a ustionare in qualche modo la propria partner, cioè nel canale vaginale della partner si sviluppano delle piaghe molto dolorose, sanguinanti, che sono intrattabili sia chirurgicamente sia farmacologicamente. Poi c'è l'altro problema, quello delle malformazioni fetali. Queste polveri passano da madre a figlio. Se siamo nei primi momenti della gravidanza, quando siamo ancora di fronte a un embrione, l'embrione muore, quindi aborto. Se siamo a gravidanza avanzata, cioè c'è già un feto formato, queste polveri finiscono nel feto e danno luogo a delle malformazioni fetali. In questo caso, questo è forse l'unico bambino mostrabile. Questo bambino nasce a Mantova, muore dopo 8 ore, mani e piedi malformati, coperto di macchie. Si fa l'autopsia, si scopre che tutti gli organi interni sono malformati, tutti, e l'anatomopatologo fa la diagnosi, leucemia mieloide acuta. Il bambino ha sviluppato nell'utero materno, nel grembo materno, una forma di cancro, che è la leucemia, da madre sana. Perché questo? E poi scopriamo dentro al bambino, dentro agli organi del bambino, tutte le polveri prodotte dall'inquinamento che noi avevamo trovato nella città di Mantova, perché qualche mese prima avevamo fatto, per conto della Procura della Repubblica di Mantova, un'analisi dell'aria di Mantova e avevamo scoperto le stesse polveri che c'erano dentro il bambino. La cosa curiosa è che quando la madre inala o mangia queste polveri ed è gravida, non si ammala perché tutto finisce nel bambino, che fa da raccoglitore, fa da spazzino, fa da filtro. Quindi il bambino si sacrifica e la madre muore o rimane malformato e la madre invece si salva. Siamo tornati indietro. Questa è un'altra patologia invece oncologica, un sarcoma pediatrico, un osteosarcoma pediatrico, cioè un cancro delle ossa in una bambina di 9 anni. Vedete, questa è la particella, in realtà è un agglomerato di particelle, particelle formate da una lega, perché sono delle leghe, delle vere e proprie leghe, fatta da magnesio, alluminio, titanio, silicio, ferro, zolfo, piombo, bismuto e rame, classica da inceneritore. Qui invece vedete un cancro pediatrico della prostata in un bambino di 6 anni, che poi muore a 11 anni. Anche qui un agglomerato di particelle nella sua prostata, poi il cancro si finisce anche alla vescica e il bambino alla fine muore. Particelle formate da una lega di ferro, cromo, nichel, stagno, bario, oro, argento, rame, silicio, zolfo. Anche questo classica da inceneritore. Il bambino viveva a Forlì fra 2 inceneritori, uno ospedaliero e uno di rifiuti organici, rifiuti normali, quelli nostri, urbani. Questo è un cancro della mammella con delle belle particelle che io, di cui io non leggo, ecco, ferro cromo nichel, quindi acciaio. Questo è un cancro del polmone con delle belle particelle, che queste zinco, alluminio, silicio, piombo, antimonio. Eccolo qua, un cancro della tiroide, ma noi ne abbiamo 1500 di questi casi, quindi non voglio continuare. Questo è un cancro del cervello, perché si finisce anche al cervello, cioè queste particelle superano tranquillamente la barriera ematocerebrale. Ma c'è molto molto di più come malattie da polvere. Questi sono alcuni dei disturbi, alcuni dei problemi che le particelle danno o comunque possono dare. Io adesso mi fermerei qui, lascerei la parola al professor Palmieri.
Invece vorrei celebrare l'arrivo della nostra cara professoressa Gatti, se viene a dire due parole lei adesso, perché l'atmosfera si sta surriscaldando, poi certamente toccherà a me forse concludere l'aspetto clinico, però è molto importante che osserviate questa divulgazione molto accurata, molto precisa, riferiti a casi clinici veri, cioè a bambini che sono stati autopsiati e che l'autorità medica o giudiziaria ha chiesto approfondimenti. Se non sbaglio, il vostro gruppo si è occupato anche molto di uranio incolorito e ancora una volta lì è un argomento che sconfina nelle malattie oncoematologiche, e vorrei anche su questo una precisazione, perché mi sembra un campo ancora non completamente esplorato. Quali sono le vostre ultime acquisizioni su questo argomento?
E poi lo facciamo dire alla, al genio del genio, perché non so se è nota la cosa, credo di no, perché queste cose non circolano in Italia, noi ci occupiamo di Belen, eccetera. La dottoressa Gatti, di cui mi onoro di essere il maggiordomo, oltre che il marito, è appena tornata dalla Cina, ieri l'altra, tornata dalla Cina, ed è stata insignita di un onore piuttosto raro, cioè tutte le società di bioingegneria e di biomateriali, tutte a livello mondiale, l'hanno inserita nel college, come si chiama? College of Fellows, sono i 32 scienziati di punta a livello mondiale, sono alcune decine di migliaia di scienziati a livello mondiale che l'hanno inserita nei 32 a livello top, definita the best of the best, il migliore tra i migliori. Quindi sappiate che a Modena abbiamo anche questa, anche se non lo sa nessuno.
Così bene della moglie, almeno in casa mia succede molto di rado e viceversa. Comunque apprezziamo molto questo pistolotto iniziale e sentiamo invece cosa da dire addirittura dalla Cina, la nostra onoratissima Antonietta. Prego.
Ma in Cina ovviamente si parlava di altro, di metodi per poter migliorare la salute dell'uomo, quindi nanomedicina. Sono, diciamo che ci sono delle nuove tecnologie che possono aiutare. In questo caso invece noi stiamo presentando un altro aspetto di queste nanotecnologie. Le nanotecnologie sono le tecnologie che producono nanoparticelle e nanoprodotti. Vedo facce un po' così allarmate. Le comprate tutti i giorni, non lo sapete, ma le comprate tutti i giorni. Qualche uno usa lo spray uomini della Nivea, che si chiama Nano Nivea, Nano Silver, qualcosa. Lì ci sono delle nanoparticelle dentro che vengono sprayate di argento, quindi sprayare delle nanoparticelle di argento addosso. Magliette, chi corre forse ha comprato delle magliette tecniche nelle quali hanno il filo con cui è costruito ha dell'argento attorno, perché quando sono bagnate col sudore, anche se lasciate lì, non fanno cattivi odori, quindi impediscono ai batteri di proliferare. Calzini pure di questa tecnologia. Abbiamo delle vernici che contengono delle nanoparticelle di ossido di titanio, però il punto è che mentre queste nuove vernici sono pericine, quindi la casa è igienizzata, noi non sappiamo che cosa succede fra 2, 3, 4, 5 anni, quando comincia a sgridolarsi, e queste nanoparticelle stanno in casa, noi ce le respiriamo. Quindi se da una parte le nanotecnologie producono delle nuove tecniche per in qualche maniera curare il cancro, rilasciare farmaci dentro il cervello per malattie neurologiche, quindi ci sono delle cose bellissime che stanno venendo avanti, dall'altra parte però noi ci chiediamo, queste polveri ultrasottili che in cui noi siamo immersi e saremo sempre di più immersi, hanno un altro effetto, un effetto indiretto. Quindi il nostro, quello che, di cui noi ci stiamo occupando è appunto verificare che cosa succede quando per caso involontariamente queste polveri ultra sottili vengono respirate o mangiate appunto con cibo, verdure inquinate. Quindi il nostro lavoro è duplice: se da una parte stiamo per sviluppare prodotti nanotecnologici che possono aiutare, sì, esatto, che possono aiutare la salute dell'uomo, dall'altra parte ci preoccupiamo di che cosa succede quando involontariamente queste vengono rimesse nell'ambiente. Allora, prima abbiamo già sentito che inceneritori o combustioni in generale emettono anche polveri ultrasottili, questo lo sappiamo, però in questo momento c'è un altro problema di cui forse voi non vi rendete conto. Quando un nanoprodotto è giunto alla fine della sua vita, cosa ne facciamo? Allora io vi dico già subito che per esempio cerotti che si comprano alla Coop, che hanno appunto delle nanoparticelle di argento, piccolissime nanoparticelle di argento, su questo cerotto, quando lo buttate via, cosa succede in questo cerotto? Viene incenerito, si inceneriscono queste cose. Quindi noi abbiamo quindi anche la possibilità reale di respirare argento. Sarà piccolissimo, però è chiaro che se tutti cominciamo a usare quel prodotto, l'argento comincia a essercene un po', e io lo sto trovando nell'ambiente. Quindi non è pure un'ipotesi così fantascientifica, è reale. E iniziamo questa sera. Prego? Sì, va, questi fossili vecchi riconosciuti sono degli astronauti che stanno sono dentro a una alla stazione spaziale oppure in uno di quei punti in cui quei laboratori in cui si simula l'assenza di gravità. Quindi vedete che stanno galleggiando perché sono in assenza di gravità. Quando sono in una stazione spaziale l'ambiente è riempito di aria, lo sapete. Perché? Perché diciamo che oltre all'atmosfera, negli spazi, oltre diciamo la Terra, non c'è aria. Quindi noi dobbiamo racchiuderci in un involucro che contiene aria, una miscela di ossigeno. Perché? Perché la nostra macchina, la macchina uomo, ha bisogno di una benzina che si chiama ossigeno. Le nostre cellule senza l'ossigeno muoiono. Quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto. Abbiamo bisogno per vivere dell'aria, poi di altri nutrimenti, ma dell'aria. E in questo momento noi stiamo vedendo che l'aria è un po' inquinata. Questi non sono degli astronauti, questi credo che siano quei signori che sono andati a Fukushima a vedere di tamponare qualche falla. Ovviamente si sono bandati, ricoperti per non essere contaminati dalle polveri. Queste sono polveri anche radioattive, però sempre polveri sono. Quindi noi dobbiamo tutelarci contro queste polveri perché non fanno bene alla nostra salute. Ma lo sapete benissimo, perché delle volte non possiamo andare in centro perché è vietato alle macchine. C'è il blocco del traffico. Cosa significa? Significa che qualcuno, anzi un gruppo di scienziati a livello mondiale, hanno verificato che chi è esposto alle polveri si ammala di più. Quindi hanno detto, momento, noi dobbiamo tutelare la salute dell'uomo, per fare questo dobbiamo fare in maniera che il livello di polveri che ci sono nell'aria sia inferiore a un certo valore, in questo momento sono 30 microgrammi per metro cubo, però in questo momento lavoriamo, cioè abbiamo la direttiva sulle PM10, la stiamo emettendo sulle PM2,5, cioè polvere ancora più piccolo di 2,5 micro. Poi andremo a finire le nanoparticelle, cioè sotto al micro, sul microlite, perché noi non possiamo respirarle queste. Ne respiro una volta, due volte e poi mi ammalo. Minatori, sapete che a un certo punto vengono licenziati perché si sa che dopo un certo periodo dentro a dei cunicoli dove c'è solo polvere, questi si ammalano. Quindi questa è matematica. Sapete anche che ci sono delle zone che sono inquinatissime. Una zona è quella di Amburgo, su dalle parti di Amburgo, anche l'altra è la Pianura Padana. Sono le zone più inquinate e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già detto che chi vive in Pianura Padana muore 36 mesi prima di altre persone che stanno per esempio in Francia, dove non ci sono i puntini rossi. Questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non si discute, non possiamo respirare polvere su queste. E poi vedete invece che noi siamo sempre immersi in questa polvere, perché la zona a nord è quella più industrializzata, le creiamo e le produciamo, quindi non solo traffico ma anche industrie. E la Pianura Padana è un catino che non ha praticamente degli sbocchi, non c'è un ricambio, quindi rimane tutto lì, quindi noi continuiamo a rimanere in questo schifo. E dalla satellite, se ci sono degli inquinamenti, si vede molto bene. Questi sono inquinamenti delle acque, perché non pensate che se è inquinata l'aria, lo è anche il suolo e lo sono anche le acque. Questa correlazione c'è, quindi dobbiamo tenere presente. Stiamo cercando di difenderci qui con le maschere, ma ovviamente è una gara persa, perché a un punto io questa maschera se devo mangiare ma devo togliere. Quindi, e questi inquinamenti continuano 365 giorni all'anno, quindi le mie maschere sì funzionano, però non posso portarle sempre. Se fossi come quegli astronauti che sono in quell'ambiente protetto con aria filtrata, è chiaro che non avrei problemi, ma purtroppo devo uscire di casa, quindi ci sono. Tutte queste polveri, vi dicevo, vanno nelle acque, le inquinano, e quindi noi ci troviamo che abbiamo da una parte polveri naturali, ma la maggior parte, specialmente nella Pianura Padana, sono polveri che vengono generate dalla combustione. Quindi c'è anche il traffico, ma ci sono anche quelli che vengono da delle ciminiere. Quindi è ovvio che in tutta questa esposizione che abbiamo tutti noi, noi incameriamo queste polveri e probabilmente qualche problemino ci viene. Questo è New York, credo che voi lo riconosciate, dopo il crollo del Torre Gemelli. Bene, io sono stata coinvolta nei loro studi e pare che ci siano almeno 300.000 persone ammalate dopo dopo l'esposizione che hanno avuto. In Cina ero con una professoressa di New York che sta abbastanza vicino alle torri e lei mi dice: sa, da quel giorno lì io ho sempre l'asma. E dico: per forza è sempre l'asma, perché le polvere che tu hai inalato quel giorno non è che tu le hai smaltite, sono rimaste lì attaccate agli alveoli e la figlia ha sviluppato una malattia autoimmune. Quindi non ci possono essere poi altre possibilità. E queste polveri, vedete qui, vanno dentro i polmoni, nei bronchioli, e quelle più sottili hanno la capacità di passare attraverso, vanno nel sangue. Studi dell'Università di Lubena hanno dimostrato che polveri di non 10 micron, non 1 micron, ma 0 micron, se respirate, passano la barriera polmonare in 60 secondi e in un'ora raggiungono fegato, rene ed altri organi. In un'ora. Quindi quando io vado in centro a Modena, quando c'è l'inquinamento, e torno a casa, le polveri che ho respirato in centro ce l'ho già nel fegato. Quindi questi sono dati scientifici. Quindi il punto è questo: le polveri grossolane come quelle a sinistra preso un tubo di scappamento, fatto in quella maniera, possono essere solamente da macchina. Bene, quelli lì si fermano sull'alveolo, però fermandosi sull'alveolo in pratica coprono una certa zona dell'alveolo polmonare. Quindi in quella zona non ci può essere lo scambio ossigeno CO2, perché noi dobbiamo buttare fuori la CO2 e dobbiamo prendere l'ossigeno. Quella zona lì ovviamente non lavora per questo scambio, mentre vedete qui alla destra che c'è una a sezione di un vaso sanguigno e c'è un puntino bianco che è dentro attaccato dei globuli rossi. Quello è già passato attraverso, è già andato dentro al sangue. Quindi il globulo rosso se lo può portare in giro, si attacca a delle proteine e va in giro in tutto il corpo. Purtroppo noi siamo permeabili a queste polveri. E queste polveri sono piccole. Qui vedete che c'è, per esempio, una sezione di un capello. La vedete qui? Bene. Quella gialla è una PM10, quella più piccola è una PM2,5. Io sto parlando di invece polveri di 0,1 micron, quindi sono piccolissime. Allora mi chiederete, scusi, ma non si sapevano queste cose? Ebbene, tutte le tecnologie, quelle più avanzate, stanno producendo polveri sempre più sottili, sempre più piccoli, perché abbiamo ottimizzato le combustioni, abbiamo innalzato il punto di combustione e quindi io produco polveri sempre più sottili. Il problema della tecnologia è anche questo. Queste sono delle centraline che le vanno a misurare, quindi queste polveri si vedono. Su questo filtro nero queste polveri si possono vedere e noi riusciamo a caratterizzare anche la chimica. E delle volte dalla chimica noi riusciamo a capire chi le ha prodotte. Faccio un esempio banale. Se c'è una fonderia che fa degli acciai, avete visto prima quegli spettri, degli acciai, e lì sopra si vede una particella che contiene ferro, cromo e nichel, e quindi quella sicuramente può essere abbinata alla produzione della fonderia, quindi si possono vedere. Ecco, qui ci sono delle entità, c'è una diatomea, un piccolo animaletto che vive nel mare, poi ci sono i globuli rossi, poi ci sono i batteri. Poi c'è l'elica del DNA, la doppia elica del DNA e le proteine. Bene, le polveri di cui stiamo parlando hanno le stesse dimensioni del DNA e delle proteine. Quindi quella novità è questa. Gli spray dell'uomo della nebbia contengono delle nanoparticelle di nanoparticelle che sono come il DNA, tanto per darvi un'idea. Queste per esempio sono delle polveri di ossido di cerio che invece vengono emesse dalle macchine, dai diesel, perché adesso abbiamo messo le nanoparticelle anche nel diesel, le abbiamo messe anche nei filtri. Purtroppo queste particelle ce le abbiamo da tutte le parti, ce le abbiamo. Quello che volevo invece fare vedere è un polmone di un bimbo appena nato è tutto bello rosa. Il nostro polmone, ma anche quello di un non fumatore, può essere così, semplicemente perché stiamo incamerando tutta la polvere che c'è lì fuori. Quello che c'è qui lì fuori è anche dentro di noi, questa è la cosa che non ci piace tanto. Abbiamo già visto prima che queste polveri, se vanno per esempio vanno a contatto con il sangue, posso dargli un coagulo, l'abbiamo già visto prima, quindi non mi soffermo su queste cose. Quello che vorrei invece sottolineare è che la cellula, questo è uno spaccato di una cellula, la quale per vivere, come vi dicevo, ha bisogno di ossigeno. Ci sono queste entità che si chiamano mitocondri che per funzionare hanno bisogno di ossigeno. Bene. Ci può essere la possibilità, e l'abbiamo fotografata, che nanoparticelle vanno dentro alla cellula, possono andare a contatto con quei pallini rossi, a contatto con quegli organelli, possono addirittura andare dentro al nucleo. Quindi queste sono le novità questa è una nanoparticella a contatto con un globulo rosso, ma più avanti, ve la faccio vedere, queste sono già dentro a un nucleo, ma quello che, aspettate che vi faccio vedere, è questa. Questa è significativa perché è una sezione di una cellula fotografata a un microscopio elettronico a trasmissione. Noi abbiamo dato delle nanoparticelle ingegnerizzate, che vedete che è questo grumo qui, poi le sono andate tranquillamente dentro alle cellule. Il punto è che non hanno dato una tossicità tale da ammazzare la cellula, no? La cellula convive con queste nanoparticelle e si può duplicare, ma lì vedete due strand, si chiamano due cordoni di cromatina che si stanno dividendo, perché la cellula si sta dividendo, sta dando origine a due cellule figlie. Bene, c'è un cordone che è normale, l'altro cordone vedete che è fatto un po' ricurvo perché si trova davanti queste nanoparticelle e non riesce a scivolare e dare origine a una cellula normale. Quindi di quelle due cellule una sarà normale, ma l'altra continuerà a contenere queste. Quindi stiamo parlando di effetti di tossicità nuovi, particolari, diversi da quelli studiati fino a 20 anni fa, e sono quelli che possono ovviamente dare un problema. Infatti, scusate, ecco qua, questa qui per esempio è la sequenza di una cellula quando si divide. Se noi mettiamo una di queste nanoparticelle nel momento della divisione, possiamo causare dei danni al DNA. Quindi è un meccanismo tutto sommato anche semplice da capire, da dimostrare non è semplice, però questa è una simulazione di una contaminazione di polveri particolari belliche, perché io mi sto lavorando col Ministero della Difesa per i soldati che tornano dai Balcani e dall'Afghanistan ammalati. E queste, diciamo che le polveri che si fanno durante le esplosioni belliche, chiamiamole così, possono inquinare l'ambiente, ma non è che finisce la guerra, finisce l'inquinamento dell'ambiente, no, quello rimane. Nei Balcani si continua a morire per l'inquinamento fatto dai bombardamenti, quindi non è, per loro la guerra forse non è finita. E può contaminare l'erba, gli animali mangiano l'erba, e io mangiando la carne di questi animali posso avere un'intossicazione, posso avere, diciamo, una contaminazione indiretta. Vorrei finire che con questa foto, questo è un acaro, quindi un animaletto piccolissimo, che però vedete che è sporco, perché si è sporcato anche lui, però certe polveri sono andate dentro anche all'acaro. Quindi non è che questa polvere dà fastidio solamente a noi, dà fastidio agli animali che ci vivono. E in questo momento ho un progetto di ricerca di nanoecotossicologia e stiamo vedendo che anche le piante possono subire dei cambiamenti in funzione di questa polvere che noi abbiamo prodotto. Quindi tutto il ciclo, per esempio dell'acqua, se noi mettiamo ancora tanti polveri può dare dei problemi. Beh, l'effetto serra, sapete che cos'è? Uno dei parametri che prendiamo in considerazione per spiegare l'effetto serra sono proprio queste polveri che rimangono nell'aria e ovviamente non permettono uno scambio giusto dei gas. Stiamo calpestando il nostro ambiente. Su questo credo che tutti lo capiamo, però calpestando l'ambiente ci facciamo male a noi stessi, quindi direi che l'uomo dovrebbe essere più saggio nel fare tutto ciò. Lascio la parola a questo punto conclusiva al professor Pancini.
Sì, sarò breve perché grazie molto per avermi gentilmente molto proiettato. Sarò breve perché penso che la platea abbia tante domande da fare. E dato che a me non piace fare delle vere conferenze con le proiezioni di diapositive, perché si diventano noiosi e ormai lo fanno tutti, a me piace fare anche un po' di gossip, cioè intanto ricordare così aneddoticamente che l'ingresso di Antonietta Gatti nella facoltà di medicina è stato un ingresso mal digerito da sempre, perché essendo entrata a insegnare presso la cattedra di odontoiatria all'insegnamento di biomateriali, dopo un po' è passata dalle dentiere, dalle muffole e dagli cianoacrilati, dai siliconi, a esaminare problemi molto più seri come questo. E si è creato subito nella facoltà di medicina una strana discrasia, nel senso che cosa voleva questa donna, ma di cosa si andava occupando, ma perché si andava occupando di problemi che riguardavano i militari, gli inquinamenti e queste cose. Eppure l'università non è una parrocchia, non è una conventicola, non è un partito, è un sistema in cui chiunque ha un intelletto da spendere deve giocarlo. E adesso io sono molto vecchio, quindi non temo più i sussulti della carriera e mi guardo indietro, no, non c'è bisogno di applaudire, siamo in una tavolata di amici, insomma, mi guardo indietro e retrospettivamente vado a dire, ma tutto il mio cervello, l'energia mostruosa che ho speso per studiare, ho finito per fare il chirurgo, perché in fondo il chirurgo è quello che prende veramente in mano la patologia dell'uomo e se può la risolve con un colpo di bacchetta magico o di bisturi, ma in realtà è tutta la storia di queste malattie che noi dobbiamo vedere retrospettivamente quando siamo arrivati in fondo alla nostra corsa. Io non sono ancora arrivato in fondo alla corsa, però ho già trascorso un bel po' di questa studio e ricerca e sono arrivato ad alcune conclusioni che adesso vi trasmetto brevemente e poi comincio a raccontare anche io qualcosa. La prima conclusione è che stiamo vivendo in quella che si chiama la sindrome di Babele del web. Io l'ho chiamato Web Babel Syndrome in una delle mie pubblicazioni più recenti, perché la gente attualmente, aprendo internet, riceve delle informazioni le più variegate, le più strane possibili, mentre in realtà avrebbe bisogno, come stasera, di incontrare dei veri esperti, cioè delle persone che maneggiano veramente gli strumenti diagnostici elettromicroscopici, che palpano veramente le masse tumorali e poi le vanno ad asportare, perché è lì che veramente c'è la concretezza, non è nell'aprire una carrellata su Google e andare a vedere quanti sono e come sono multiformi queste patologie, perché da un lato veramente se ne esce spaventati e terrorizzati. Più vicino di un tempo. Da un lato se ne esce più spaventati, più terrorizzati, e dall'altro però il mondo non è così tremendo come lo si dipinge, ma se continuiamo su questa strada potremmo rischiare di essere così travolti da questa ondata di inquinamento, a cui anche se prodigiosamente la nostra vitalità biologica reagisce continuamente in un processo di adattamento, perché a questi inquinamenti chi riuscirà a superarli? Quelle varianti genetiche dei nostri figli e dei nostri nipoti, che avranno imparato, mutando il loro DNA violentato da queste particelle, a convivere con queste particelle e a riprodursi i migliori, nonostante questo appesantimento delle particelle. Quindi, da un lato, io non voglio essere così pessimista da prevedere che questo cataclisma di inquinamento finisca per concludere la nostra storia biologica, però dall'altro ne sento tutto il peso. E facciamo un altro po' di gossip. Com'è che ci siamo incontrati? Io ho sempre tenuto a rispettare la distanza la Gatti e il suo clan, nel senso che l'ho sempre presentato con molto rispetto, ma non ero mai arrivato a percepire che queste nanoparticelle potessero essere così importanti nel generare malattie. E ci sono arrivato proprio per esasperazione, perché tra le cose che ho fatto negli ultimi anni della mia vita è stato quello di creare un ambulatorio del secondo parere per i casi difficili. Secondo parere è un qualcosa in cui chiunque ha qualcosa di molto complicato nella sua storia clinica da affrontare può trovare un panel di esperti che vengono scelti però estemporaneamente, cioè non c'è un gruppo come nei poliambulatori di 10 nomi che dicono siamo i più bravi, no, i più bravi sono in tutto il mondo, sono a Modena, sono a Bologna, a Milano, a Roma, a Bruxelles, a New York, a Parigi. Allora noi, in base al problema che il paziente ci propone, cerchiamo di trovare una soluzione o diagnostica o terapeutica che sia basata prima di tutto nell'area dove lui vive, se è Bari, vicino a Bari, ma poi allargando il focus di questa osservazione, allargando, zoomando e ampliando la ricerca, dovunque ci sia una soluzione la cerchiamo. Ebbene, erano pochi mesi che questa attività era iniziata quando mi si presenta una persona che io ho giudicato molto eccentrica, una donna sui 50 anni che si presenta con una valigia straordinariamente grande, valigia verde, molto molto moderna, del Samsonite. Si siede di fronte a me, dice: io vengo dal paese dove fabbricano l'oro, aiutatemi voi, Valente, e sono qua perché avrei un caso molto difficile da sottoporre. Io pensavo che fosse la signora stessa malata. Allora l'ha detto come, dice: signora, abbiamo tutto il tempo, mi dica pure, ma lei è venuta perché deve soggiornare a Modena? Dice: no. Apre la valigia e mi, su un tavolo, mi porta una vera caterva di cartelle cliniche, me le rovescia, me le apre tutte sul tavolo e dice: sono qua per parlare di mio figlio. Allora io mi metto comodo perché capisco che il problema diventa estremamente complicato e non volevo cadere poi vittima di questa formidabile scarica di documenti che non avrei potuto analizzare in quel momento. E la signora continua affermando: io ho avuto un figlio che si è ammalato di un linfoma di Hodgkin e sono riuscito a farlo vivere per 13 anni, però poi alla fine è morto. E dice: io non riesco ancora a capacitarmi, è il mio unico figlio, sono rimasta vedova, più tutta una serie di sciagliette doleanze, come giustamente una vedova che ha combattuto da sola una battaglia così impari poteva fare. Il mio figlio, il mio Alberto, mi porta addirittura una fotografia formato grande, formato A4, di questo ragazzo, e mi comincia a raccontare questa storia che in sintesi è questa: un ragazzo che incomincia a 25 anni, corridore di Formula 3, molto amante dei motori, assolutamente appassionato, che aiutava la madre in un'attività artigianale, e comincia con una febbricola molto strana che va avanti 2 anni. E questa febbricola che va avanti 2 anni, a un certo punto, dato che alla madre non mancavano i mezzi e quindi poteva permettersi di rovinare qualsiasi cosa, non riuscirono in questi 2 anni a scoprire nessuna vera causa di questa febbre. E la cosa andò avanti praticamente con terapie sintomatiche, il ragazzo sudava, non stava bene, con le banali forme febbrili che però non smettono mai, che quindi allarmano perché ci riportano ai vecchi tempi della tubercolosi, che adesso non esiste più, però serpeggia attraverso gli extracomunitari, quindi è comunque un problema latente, o altre malattie croniche. Finché questo ragazzo, in un incidente d'auto banale, viene ricoverato, trovano che questa situazione di febbricola si era però tramutata nella comparsa di alcune ghiandole. A questo punto non par vero andare a prelevare una ghiandola per capire che razza di parassita di infezione questo ragazzo abbia contratto. Prelevo della ghiandola, banale infiammazione di una ghiandola. Naturalmente la madre, dando i nomi e cognomi, in presenza di tutte le certificazioni dei più grandi luminari, infettivologi, internisti, ematologi, eccetera, ma veramente persone dotatissime, formidabili. Io mi rannicchiavo sempre più nella poltrona pensando quale micidiale incombente mi sarebbe saltato addosso. E alla fine la signora mi dice: guardi, io voglio farla breve, insomma, mio figlio l'ho portato in America, da Parigi, ha fatto le terapie più fantastiche con le interleuchine, terapie antitimidori, insomma non ce l'abbiamo fatta, per cui io sono qua adesso, lei mi dica cosa posso fare, perché voglio da lei una spiegazione di questa malattia. Ma dico: quale spiegazione, signora? Suo figlio? No, ma era un linfoma davvero? Ma perché è venuto? Ma che cosa è successo in questo scardinamento biologico di un ragazzo che era la mia speranza, la mia gioia, la mia vita? Allora io, un po' tramortito da questa violenza anche verbale, impulsività, di quale, insomma, mi faccia pensare, io però qui devo fare un lavoro che mi porterà via almeno 2 o 3 mesi, perché dovevo riordinare tutte queste cartelle cliniche. Se invece, guardi, se lei è un giovane biologo, io gli do una borsa di studio per 6 mesi e alle sue dipendenze, lei lo coordina, e poi io alla fine di questi 6 mesi vengo da lei e lei mi presenta una diagnosi, mi presenta una soluzione, una spiegazione che mi renda vivibile la mia vita, perché io non riesco, mi contorco tutte le notti in questo tormento e non riesco a capire. Dato che purtroppo l'università è di fronte di gravi disoccupazioni, avere l'opportunità per 5-6 mesi di un biologo molto bravo, ce ne sono tantissimi, poter assoldare su questa operazione, ho accettato la sfida. E naturalmente abbiamo cominciato a visionare questi materiali, un lavoro immane, perché era stato veramente studiato tutto, tutto di questo ragazzo, virus, anticorpi, interleuchine, tutto quello che oggi non vi voglio tediare, mutazioni genetiche, tutto quello che al mondo si poteva studiare, che siamo nel 2010, per pubblicarmi i dati, per cui io mi sono trovato veramente perso, perché non riuscivo più a questa donna, poi, che mi telefonava regolarmente per sapere come stavamo andando, a dire dove volevo andare e cosa avrei potuto fare. Arrivato al quinto mese di questa ricerca, la signora, notate bene, aveva portato anche i vetrini istologici e tutti i pezzi in paraffina che erano prelevati dal figlio, cioè lei voleva da me una storia credibile di come questa malattia si era realizzata. Una sfida che era quasi pazzesca, io ho ritenuto che la donna fosse al limite proprio con la malattia maniacale, che era male impazzita dal dolore. Però era logica, una donna molto stringente, molto intelligente, molto determinata, per cui il profilo limite tra la pazzia e la normalità in questi casi non si può conoscere, perché il dolore umano stravolge, l'ho imparato io sulla mia pelle, vedendo i miei pazienti, completamente, spesso la mente, ma nasce un corridoio di lucidità e di chiarezza. Ebbene, arrivato a questo quinto mese, dopo aver visto, fra l'altro mi porto anche dei capelli del figlio, notate bene, e cioè aveva mantenuto tutta una serie di documenti perché lei si era prefissa in questo deterioramento delle sue condizioni di arrivare a dare alla medicina un qualcosa che alla medicina servisse, perché poi la madre diceva: io vorrei che delle morti così tirate fino agli estremi, così tremende, non dovessero mai succedere, ma purtroppo io le vedo ancora tutti i giorni. Quando io ebbi studiato tutto, ebbi parlato con gli oncologi con cui la madre aveva avuto a che fare, aveva fornito un numero di telefono, non è che ci siamo ricompattati con tutti quelli che avevano vissuto questa storia, insomma nessuno diceva: ma cosa vai cercando per ieri? Un linfoma di Hodgkin al quarto stadio, può capitare, qual è il problema? Mi viene in mente che esisteva la Gatti. Allora la cerco e dico: guarda Gatti, io avrei da sottoporti un caso che è un po' complesso, perché c'è una storia di un ragazzo che fa un lavoro esposto alle automobili di Formula 3, quindi a gasolio, benzina, eccetera, nella vita non ha fatto molto altro, il quale però ha avuto una strana storia, perché da una malattia benigna si è arrivati mese per mese, mese per mese, ad una degenerazione tumorale molto grave. Io ti vorrei dare un po' di questi pezzi istologici e vedere con te se possiamo arrivare ad una conclusione. Ebbene, questo è stato veramente il colpo di grazia per questo studio, perché finalmente, quando ebbi la fortuna di poter portare la professoressa Gatti nel suo laboratorio, che tra l'altro l'ha messo in piedi con sacrifici e intelligenza molto apprezzato nell'università, e adesso è preda di predoni che non sanno come utilizzarlo, e ho capito che forse lì potevamo trovare qualcosa. Quando la madre mi chiamò al quinto mese di gravidanza, io dissi: ma signora, guardi, forse c'è qualcosa che stiamo cercando. Ho cercato di capire, perché ho chiamato tutti questi colleghi internazionalmente, ma nessuno mi dava delle spiegazioni di nessun genere. E la Gatti me ne ritorna con dei vetrini al microscopio elettronico correlati con l'assorbimento atomico, questa spettrometria che rivela le particelle strane e inspiegabili, e mi fa vedere tutta una sequenza via via in crescendo dalla malattia delle linfoghiandole, la linfoadenite, l'infiammazione, fino al cancro nel midollo osseo, nelle ghiandole trasformate in tumore, e da lì fino alla morte. Io ho detto: come mai che in un tessuto linfomatoso che ormai non riceve più la linfa come le nostre normali funzioni continua ad accumularsi particelle? Non c'è mica nessuna ragione, eppure c'erano. Allora questo mi ha veramente sconvolto la teoria patogenetica sconosciuta che io andavo cercando annaspando nel vuoto, e di questo sono ancora grato al professor Ragatti. Ma vi voglio raccontare tutte le storie perché la mia vita è costellata di aneddoti che non solo hanno formato la mia forma mentis, credo ormai indistruttibile se non con la morte, ma insomma mi ha dato lucidità, chiarezza e determinazione. Dall'altro però è talmente istruttiva che penso che tutti voi lasciano un ricordo importante,
Intanto vi voglio dire che se non c'era questa Gatti con questo Montanari, con questa ricerca, io oggi sarei ancora lì a pensare che se ci sono le informazioni, si sa, gli spazzacamini in Inghilterra nell'Ottocento andavano giù per i camini, facevano il cancro dello scroto perché la fuligine conteneva degli idrocarburi che provocavano tumori, e su e giù questi camini loro si ammalavano lì. Ma l'infiammazione e il cancro perché avvengono? Qual è quella molla, quel trigger, quel grilletto che scatta e che poi fa diventare un'infiammazione del tumore? Mentre il dottor Montanari parlava, mi veniva in mente che quando io studiavo all'università negli anni 70, 66, eccetera, era molto bello vedere, ad esempio, bello e manca un solo tempo, queste autopsie di minatori di silicosi. Allora c'era la silicosi e la silicotubercolosi, facevano dei noduli grossissimi aggregati di silice, quelli che andavano a scavare in miniera, e dentro questi nodi di silice, a causa delle scarse condizioni anche igieniche di vita dei minatori, si andavano ad annidare in mezzo anche i micobatteri della tubercolosi, una malattia infinita, e una malattia però che tutto sommato forse alla fine era meno subdola perché compariva abbastanza presto, quindi nel caso di questo era possibile, operando, rimuovendo questi focolai, questa gente poteva continuare a vivere. Non così le particelle, perché non te ne accorgi, non sai dove finiscono. Concludo, c'erano, e ve le farò vedere tra breve, queste particelle in questo ragazzo, vedremo proprio i pezzi originali del microscopio elettronico, queste particelle di metalli pesanti provenienti da idrocarburi e da acciaio, quindi questi metalli che hanno ormai per così consuetudine di accreditamento di essere fomentatori di tumori, se non proprio causa diretta. E a questo punto questo ragazzo aveva continuato, finché ha lavorato, è stato in mezzo ai motori, ad accumulare queste particelle. Il suo sistema linfatico evidentemente le assorbiva tanto, e le ha continuato ad assorbire da dovunque arrivassero nel sistema linfatico, fin tanto che questo giovane non è morto. Ecco, questo veramente mi ha sconvolto la teoria, dove noi fino adesso campavamo dicendo ma sì, anche il cancro della mammella in fondo sono dei virus lenti che sono inglobati dentro al DNA. È vero, esistono anche quelli, esiste il virus del pollo, il virus del sarcoma di Rauch, cioè sono tanti esempi sperimentali che parlano di virus, ma non è tutto virus. Voglio concludere la storia di questo Alberto Miatton, lo voglio celebrare perché la madre ci teneva tantissimo e avrebbe voluto veramente fare di questo martire per lei un epigono di una battaglia nuova, di un recupero. Se non che, quando consegnai alla madre questa documentazione e al tempo stesso l'articolo che nel frattempo avevamo mandato a spedire con tutti i nomi di chi aveva collaborato con noi in questa ricerca, negli Stati Uniti, per spiegare quello che avevamo osservato, la madre riceve questo materiale, è molto contenta e dice: sa, professore, è un po' di tempo che ho un po' di mal di schiena, mi potrebbe guardare, io la vedo, è un po' curva, dico, ma secondo me è un pochino di scoglioni, però mi lasci ascoltare. Ascolto, questa donna aveva un polmone che non respirava ed erano passati 6 mesi dal nostro primo incontro, peraltro donna sana che guidava la macchina. Allora faccio tutte le manovre, ero nel mio studio, ma sono ancora un vecchio medico, e dico: signora, se permette prendo un aghino, un po' di anestesia e provo a vedere come mai il polmone non respira. E la mia era una pleurite. Donna coraggiosissima, si lascia piantare un bel ago con un po' di anestesia, anch'io ho paura del mare, quindi prima faccio delle anestesie splendide, e mi tiro fuori 2,5 litri di liquido dal polmone. Ci sa, era un pleurite, che ero stanca, non capivo. Vabbè, signora, se l'ho tolto, sta meglio. Sì, sì, la tosse mi è passata, bene, allora adesso va a casa e poi per favore mi fa un attacco toracico, così vediamo cosa succede. La signora va a casa non subito, perché è una donna che aveva le sue cose da fare, ostinata e anche determinata, dice: no, ma adesso sto molto meglio, guarda, adesso non c'è fretta, adesso quando posso facciamo. E dopo 3 mesi mi ritelefona dicendo: ah, sa, ho poi fatto l'attacco, adesso gliela porto. Me la porta e la diagnosi è di mesotelioma. Mesotelioma pleurico. Anche io salto sulla sedia perché dico: ma questa donna aveva letto e straletto, questa era veramente la sindrome di Babele anche della madre, perché non solo avevo dei ragazzi in tutto il mondo, quindi ho visto i più bei centri dove sono stato anch'io per studio, sono anche altri in America, il MD Anderson a Houston, insomma tanti centri bellissimi a Parigi, Gustavo Sì. Però Questa donna, quando ha letto un mesotelioma, fa: ma davvero non avrò mica un mesotelioma? A me è venuto freddo, perché purtroppo nella mia vita ho operato e curato parecchie di queste malattie e fino adesso non è che abbiamo delle grandi prospettive. Dico: ma sì, questa apparentemente è la diagnosi, però adesso faremo gli esami istologici, vediamo, ma mi devo curare? Ma certo, assolutamente, adesso. E questa donna fa: sa, mi viene in mente che io ho passato i primi 20 anni della mia vita, mio padre era un demolitore di macchine, avevamo una grande tettoia dietro casa di Eternit e di amianto, e noi ci andavamo a giocare d'inverno, così quando pioveva, in mezzo a queste cose, e probabilmente ce l'avrò presa lì. Bene, dopo 3 mesi io riuscii a convincere a fare della chemioterapia, era una donna sola, aveva dei parenti che l'hanno un po' aiutata, ma sostanzialmente sola. Una volta acquisita questa diagnosi da me, che era veramente un linfocit, lei poi nel suo delirio di sofferenza, di patimento, aveva continuato a pensare che i medici avessero sbagliato diagnosi, quindi ma era un'infezione, poi è diventato un Hodgkin e poi è morto, ma si sono sbagliati, non doveva morire, invece doveva morire, perché era veramente una trasformazione tumorale vera, accreditata da una causa che finalmente crediamo di aver capito. Cos'è che ci manca? Dunque, questa donna muore e la sua storia finisce, però riprendendo il discorso del dottor Montanari, dobbiamo ricordarci che per via trasplacentale quell'amianto che la madre ha comunque inalato e nel mantello linfatico polmonare è andato stratificandosi fino a dare un mesotelioma, questa è la vera storia, in realtà può essere passato anche per via trasplacentale. Quindi la morte di un ragazzo di 25 anni da una madre che muore a 50 casualmente sotto i miei occhi per queste ragioni è essenzialmente una morte che contiene anche i cancerogeni che la madre per via trasplacentare ha trasmesso al figlio. E questa è la ragione per cui il ragazzo si ammala a 25 anni, così come diceva il dottor Montanari, per cui un bambino di Mantova neonato muore perché nasce già con una leucemia delle malformazioni. E qui voglio fare un altro po' di gossip. Quando vi capiterà di girare, non so, le vostre compagne, fidanzate o qualche viaggio in cui vengono integrati con le corriere, fermatevi a Bentivoglio, che è vicino a Bologna. Bentivoglio è uno strano posto dove si è creato un hospice tra i primi in Italia, che è tutto su un piano molto bello, dove vanno le persone con malattie avanzate a essere curate e spesso anche ritornare a casa, comunque un luogo di assistenza per malati estremi. E poi c'è un castelletto, è tutto basso, non c'è dei grattacieli come New York, però c'è un castelletto del 300, è fatto di un piano e mezzo, una roba strana, veramente, c'è una botta di castello dentro cui hanno colonizzato un centro, una fondazione a Ramazzini che si occupa di malattie professionali. In quel centro, proprio quello che diceva prima il dottor Montanari, l'unica persona che è riuscita ad andare controcorrente maturamente è un certo professor Maltoni, che fondò, era l'oncologo di Bologna, a un certo punto non lo sopportavano più e ha detto: senti Maltoni, cavati da qui, ti diamo un castello, ci vai dentro, ci fai quello che vuoi, studi quello che ti pare, però vieni fuori dall'università e vai lì. E lui gli andò e cominciò una cosa molto strana e molto intelligente, perché le cose intelligenti sono poi anche semplici, sono alla portata di tutti da intuire, ma chi lo fa per primo è quello che veramente ha il premio. Lui non fece nient'altro che prende tutta una serie di ratti da laboratorio, abbiamo dei ratti bellissimi, purissimi, un pelo bianco meraviglioso, che quando io ho operato tantissimo nella mia vita, chirurgia sperimentale, hanno una bellezza, una perfezione anatomica che è totalmente uguale a noi, sono degli uomini miniaturizzati. Il Maltoni costruisce un grande tabulario con 300 questi animali e gli dà da mangiare tutto quello che mangiamo noi, e poi dice: aspetto che muoiono, quando muoiono lui non ammazzò mai un animale, andiamo a vedere di che cosa muoiono. E cominciò a vedere, ad esempio, che arrivati ad un anno e mezzo, molti di questi ratti naturali, nati benissimo, incubati in gabbie pulite, eccetera, eccetera, ammalavano di cancro della mammella, di cancro del pancreas, eccetera, eccetera, mangiando, come sono i roditori onnivori a questo campo, quello che non facevano. Maltoni fu il primo che andò a fare medicina del lavoro nelle fabbriche, cioè il suo centro oncologico, la sua oncologia la voleva spostare anche sulle malattie professionali, e scoprì lui, ricerche nascono da Maltoni alla Fondazione Ramazzini a Bentivoglio. Andatelo a visitare perché sarete accorti se volete andare. Adesso c'è un suo allievo, lui è morto. Ebbene, lui è riuscito proprio a stabilire il nesso tra questo benedetto amianto e i mesoteliomi di lavoratori delle fabbriche del nord. E da lì delle guerre infinite. Adesso, per esempio, la stessa Fondazione Ramazzini è in un'altra guerra tremenda, perché tutti i vari ciclamati, i vari prodotti dolcificanti sono stati accettati dalle più grandi aziende multinazionali come innocui, ma invece esiste una storia di malattie molto in aumento negli animali sani, dolcificati come l'uomo, anche molto meno, ma per tutta la loro vita, dove le neoplasie, le leucemie, i tumori cerebrali sono molto significativi. Ora è chiaro che intendiamoci, e qui vi parlo sempre da persone obiettive, che non sono di quei medici isterici che vuole dire che tutto va male. Tutto va anche bene, perché in realtà quelli che sono ciclamati per tutta la vita non sempre ammalano, non è obbligatorio che ammalino, perché si adattano con dei contromeccanismi che li neutralizzano. E quindi gli animali non sono mai uguali, identici all'uomo, anche se vi dico, se provate a fare ad assistere ad un intervento curato, vi renderete conto della bellezza e della completezza di questi organi. Ma in realtà però l'allarme che nelle cellule biologiche di un essere vivente simile all'uomo esista questa mutazione ci deve essere. E adesso c'è in atto questa battaglia, però la battaglia è durissima, perché non c'è dolcificante a basse calorie e bibita a basse calorie che non abbia questi dolcificanti, ed è molto difficile adesso stravolgere il processo produttivo che porta a scegliere altri prodotti più nuovi. Mi sono dilungato troppo, per cui adesso semplicemente, poi così do spazio alla discussione, vado alle conclusioni facendovi vedere praticamente quasi niente, però credo di aver lasciato in voi una piccola traccia di quello che è il tema di oggi, cioè esiste veramente un rischio di cancerogenicità in queste nanoparticelle. Cosa possiamo fare? Perché io sono anche uno che nella mia vita di clinico ho inventato anche tante soluzioni a tante malattie, ho cercato di inventare, poi molte di queste sono state ignorate, ma non è importante. E poi ho sempre apprezzato molto anche tutto quello che gli altri creativamente hanno proposto, quindi adesso vi darò anche un piccolo delle modestissime soluzioni che comunque si sta tentando di mettere in atto. La prima comunque sarebbe la prevenzione, quindi una razionale gestione dei rifiuti, degli inceneritori, degli inquinamenti, delle nanoparticelle, che adesso c'è in questa moda, ricorderete anche negli sciacqui orali, nanoparticelle per rigenerare però il parodonto. Sono tutti claim di mercato, in realtà questo argento che da anni sappiamo che ha un effetto antibatterico, infatti tutte le piaghe del cubito hanno la pomata d'argento, il famoso soffargento della ditta Sofa, non voglio far pubblicità, lo conosciamo tutti l'argento, però è quando vogliamo ingegnarci di trovare un claim di mercato che impatti nella nostra emotività, nella nostra empatia, e in realtà questo claim poi è un boomerang, perché dovendo distruggere questi tubi che contengono l'argento, poi alla fine noi ce lo troviamo a respirare. L'argento è un metallo, non è determinatamente cancerogeno, però è chiaro che assommandosi ad altri inquinanti poi questa forza d'urto diventa pericolosa. Ecco, io mi volevo solo soffermare un attimo, per esempio anche il biossido di titanio, adesso l'altro giorno mi telefono un ingegnere del Pavia, Guglielmo Magnani, mi dice di dire nomi e cognomi, non so perché, chiedo il permesso prima, il quale adesso dovrà cambiare la protesi che ha nell'anca, perché si sono accorti che questa protesi americana di titanio rilascia una serie di particelle ad attività elettrolitica che stanno creando dei livelli pericolosi di metalli nel sangue. E questo povero Daniele Magnani, che l'aveva messa 3 anni fa e adesso camminava come una lepre, lui uno che lavora anche nell'attività agricola, eccetera, veniva da me disperato a chiedermi cosa doveva fare. Naturalmente io ho cambiato un'anca, che anche nella mia vita ho vissuto tutto il processo che ha portato a creare queste magnifiche protesi di titanio che danno una scioltezza alle gambe, alle anche, alle ginocchia mai viste. Ci ho pensato un attimo, ho detto, ma allora andiamo a vedere adesso tutto quello che nel suo sangue c'è di anomalo, e abbiamo trovato che non c'era tutta questa grande anomalia, per cui lui adesso, la sua mia temporanea raccomandazione, continuo a vivere e star bene, pensando che al momento non voglio andare a creare 3.000 di invalidità per cambiare una profili, però l'azienda ha raccomandato a tutti quelli che hanno certi livelli di particelle alte nel sangue di rimuoverle e sostituirle, perché evidentemente la copertura, il coating che hanno dato a questo titanio, che rende così scorrevole piegare e allungare le anche le cosce e le ginocchia, in realtà non è stato fatto bene e rilascia questi materiali. Quindi noi abbiamo questi enormi vantaggi del progresso di fronte ai quali io stesso mi inchino, mi genufletto, però abbiamo anche questi contraccolpi che ci devono rendere molto prudenti. Ecco perché vi parlo, adesso vi vedo un attimo qualcosa che riguarda il titanio, e il biossido di titanio appunto finisce nei polmoni anche lui, quello che vedete nella fotografia in nero è questa immagine in mezzo alle fibre di collageno che sono le membrane che avvolgono i polmoni, però poi vedete ancora del titanio vicino al muro capillare dove c'è scritto è un endotelio, cioè un rivestimento interno, e da lì quando si affaccia dentro al torrente ematico poi va a finire anche all'interno delle cellule, come vi ho fatto vedere anche al professore Sagatti. Ma saltiamo rapidamente al fatto che esistono queste veloci traslocazioni di questi materiali da una parte all'altra, e attraverso lo studio col Technetium 99, che è un gas che può dimostrare come queste molecole anche di dimensioni piccole, 100 nanometri, possono diffondere in 60 minuti, una volta inalate arrivano dappertutto. E quando lei diceva ma vanno a finire nel fegato, sì, il fegato, io ho fatto trapiani di fegato negli anni 80 negli Stati Uniti, sono 2,5 kg di organo, quindi quando si trapianta un fegato effettivamente c'è questa massa enorme che può assorbire una quantità indefinita di queste particelle, certamente. Però è questo accumulo cronico, diceva prima che possiamo avere di 3 anni, non è un gran pezzo, arriviamo a 80 anni possiamo essere contenti, però è questo subdolo accumulo che poi alla fine può tradursi non in una cosa di 3 anni, ma una cosa di 10 anni, 20 anni, e attraverso le generazioni di madre e figlio arrivare poi a trasmettere malattie tumorali, e questo è verissimo, l'incremento pediatrico dei tumorali non è solo legato alla radioattività, ma è legato a tutta questa serie di complesso di fattori. Il discorso dei micronuclei, ecco, quando vedete queste opacità dentro questi nuclei azzurri, queste opacità più scure, giustamente voi vi chiederete ma che male poi fanno queste particelle? Ma ve l'ho fatto vedere quando dicevo questi strands, questi cordoni, queste eliche del DNA. Queste eliche del DNA ricevono da queste particelle delle cariche, degli stimoli di cariche elettriche, per cui vengono attratti o vengono respinti, quindi si deformano, e poi queste particelle dentro ai nuclei non si libereranno più, e queste cellule continuano a portarle e a subire delle deformazioni per tutto l'arco vitale dell'uomo. L'altra cosa interessante è quella pallina un po' triangolare che vedete nel centro della foto, ed è un nucleo che implode, fa quello che diceva prima il dottor Montanari, il suicidio, l'apoptosi. E questa implosione del nucleo, che alla fine viene causata da questi accumuli di nanoparticelle, non sarebbe di per sé una cosa grave, se non che a ogni soppressione di una cellula scattano altre cellule a moltiplicarsi per sostituirla, perché ci sono degli scambi di informazione genetica nei tessuti tra le cellule, per cui quando ne muore una, quelle attorno ne producono altre. Se si scombina questo meccanismo, che è normale l'apoptosi quando una cellula è vecchia e le cellule attorno possono dividersi e sostituirla, ma non è normale quando una cellula è in piena funzione, improvvisamente sparisce e c'è una foga proliferativa a compensare questa improvvisa espansione. Quindi il meccanismo che poi porta al tumore è anche quello che la cellula viene danneggiata, sparisce e al suo posto viene stimolato di nuovo il DNA a moltiplicarsi in un ambiente che è inquinato. Questo per rendere molto comprensibile a tutti voi dei concetti che oggi sono raffinatissimi, passano attraverso centinaia di enzimi che il DNA esprime, quindi è un ambiente estremamente complicato, i recettori, tante cose, a cui poi se volete vi rispondo in dettaglio, però solo per dirvi in semplice quali sono gli schemi dei meccanismi finali. Un'altra cosa interessantissima che nessuno dei due relatori ha accennato, ma è ovvio perché la quantità di informazioni è enorme, ho quasi finito, porto di pazienza, è che non è più il cervello, ma le pile degenerative, attraverso quelle nanoparticelle che hanno fatto vedere, superano la barriera metencefalica, reagisce con delle infiammazioni della membrana di supporto, la famoso tessuto gliale, e provoca un'accelerazione di tutte le malattie degenerative. Per cui noi abbiamo dei grandi capitoli, per esempio la SLA, una malattia sclerosoterapica, che non sappiamo ancora perché, ma non siamo ancora neanche entrati ad andare a cercare quali e quante nanoparticelle nel cervello di questa gente, l'autopsia possa avere in un qualche modo fatto scattare questo meccanismo degenerativo. La stessa cosa vale per la sclerosi multipla. Adesso c'è questa, avete sentito dire, questa bellissima nobile battaglia del mio amico Paolo Zamponi di Ferrara, il quale sostiene che basta scaricare certe malformazioni delle vene tubulari per far defluire dal cervello tutta una serie di situazioni emodinamiche per cui il cervello può recuperare. Ma qui i problemi sono molto più complessi. Paolo Zamboni è un genio di aver capito questo, se riuscirà a dimostrarlo, e in parte ci sta riuscendo. Ma in realtà questa malattia parte molto prima, e cosa ne sappiamo noi di queste nanoparticelle? Cioè, non siamo ancora partiti, non abbiamo ancora dei laboratori adatti, non abbiamo ancora un gruppo internazionale di persone che si dedicano alle vere patologie sconosciute di cui noi non sappiamo né causa né cura. A questo proposito, per chiudere il gossip, perché ogni tanto vi devo dare un po' di fiato, insomma, non posso farvi vedere solo del cervello di gioco elettronico, dopo questa esperienza di questo ragazzo, con la professoressa Gatti, siamo partiti, là ci resta, a studiare un'altra cosa stranissima, che sono le famose microcalcificazioni del canto della mammella, perché oggi, avendo dei mammografi strepitosi, noi riusciamo a vedere delle piccolissime calcificazioni alla mammografia, ancora meglio la risonanza magnetica, su cui dopo i radiologi si avventano con aghi, con strumenti, mammotomi, eccetera, per prelevare nel sospetto che dove c'è microcalcificazione ci potrebbe essere un cancro. Abbiamo cominciato, dopo l'esperienza di questo ragazzo, a dire ma che cosa ci può essere che possiamo andare a scegliere come primo ambito di ricerca per capire. Ecco lì, stiamo cercando di capire se le nanoparticelle che poi il radiologo vede come calcificazione, ma che in realtà attorno hanno invisibili, se non con questi strumenti sofisticati, questi materiali metallici, potessero essere dei segnali dove la loro presenza significa che inequivocabilmente sta partendo un cancro. Perché pungere una donna anche per cose motivate ma inutilmente è sempre una cosa che ripugna a qualsiasi medico che veramente si è dedicato a tenere i pazienti. Per cui vogliamo sapere prima che cos'è che causa questo e se riusciamo a selezionare delle popolazioni di persone che possiamo preventivamente sottrarre alla nostra cura. Sono studi appena cominciati, non so quando finiremo, siamo tutti senza soldi, naturalmente lavoriamo con i nostri mezzi, ma quello che è importante che uno si ponga dei problemi nel suo piccolo, come abbiamo fatto con questo caso, che è stata la Nietzsche che mi ha riacceso in un desiderio di capire qual è questo link, questo collegamento vero, perché ci sono queste malattie degenerative che non sono assolutamente simpatiche, ma certamente il cancro rappresenta in questo incremento, in questa orda di continuo aumento, per noi un motivo di grande preoccupazione. Non vi parlerò dello stress ossidativo dell'arte del credito, che ve l'hanno già spiegato molto bene, invece sottolineavo che anche nel 2012 ho aperto ieri l'altro la ricerca, e continuano a sostenere che queste spermatogenesi, questi spermi appesantiti nel loro nucleo di queste nanoparticelle, in realtà tutte le nanoparticelle impediscono a questi spermi di fecondare, ma in realtà una buona parte sì, è tossica. E vorrei concludere, così dopo vi lascio spazio, vi prego di fare tantissime domande, soprattutto ai miei due precedenti relatori, che è molto raro che tutti insieme con tanta lucidità e tanta chiarezza, e vi ringrazio. Vabbè, vi volevo far vedere questo articolo che appunto rappresenta, e questi sono gli autori, ho messo la professoressa Gatti in terza posizione perché i primi due sono quelli che hanno lavorato intensamente a decifrare con me tutti i vetrini, eccetera, ma da lì in poi tutto merito di questo gruppo. E vi risparmio la storia di questo ragazzo, ma vi voglio solo far vedere che in queste due fotografie in alto si vede proprio David Flonodi di questo ragazzo, per la prima volta compare, prima che ci fosse il tumore, la presenza di qualche nanoparticella, ma poi nel suo midollo osseo, foto in basso, tutte quelle freccine fanno vedere tutti gli altri metalli pesanti respirati dai motori, dall'acciaio, eccetera, e probabilmente anche qualche cosa derivato di mutazione derivata dalla madre. Questo me lo sono spiegato dopo la morte della madre, dopo che abbiamo scoperto questa malattia, che poi attualmente queste particelle continuano a diffondersi nei tessuti, prediligono il tessuto linfatico e non hanno lasciato scampo queste cose. Ecco, alleggeriamo un attimo l'atmosfera, perché è vero che anch'io non ho mai sopportato vedere in ospedale questa gente che viaggia con le maschere, e però ci sono delle maschere straordinarie, perché anche lì la tecnologia della carta dei filtri ha espresso veramente dei risultati molto interessanti. Io mi ero dedicato negli anni 98-2000 a inventare, perché allora studiavo molto il collageno. Il collageno è qualcosa che in chirurgia ci è sempre piaciuto tanto, perché è messo in polvere come il formaggio sui maccheroni e ha un effetto coagulante, quindi quando male ci sangue noi riusciamo a tappare tante falle, ma poi è un cicatrizzante fantastico, ha tante caratteristiche, e tra queste eravamo riusciti a ottenere delle spugnette di collageno, e io mi ero messo in testa che al posto delle maschere, specialmente nei climi di epidemia, quelli che colpiscono l'inverno, il virus, eccetera, era molto interessante poter sostituire i nostri turbinati, che sono delle ossicina che noi abbiamo a metà del nostro naso, che servono a rendere l'aria turbinosa e a impedire che di colpo ci arrivi dentro la trachea e i bronchi una carica batterica micidiale. Cioè, questi turbinati il nostro Signore ce li ha messi in modo che microbi e particelle tendono a fermarsi lì nel nostro naso e poi dopo soffiandolo possono essere estruse. E allora io mi sono inventato l'idea che potevamo costruire con queste listarelle di collageno dei turbinati artificiali da infilare nel naso dei pazienti, in modo che il paziente, uscendo di casa, lo metteva nel naso, questo collageno mano a mano si deriva dall'umidità dell'atmosfera, dopo 6-7 ore si soffiandosi il naso usciva come se fosse un grumo di muco, di catarro, in realtà era collageno, ma in realtà in questo collageno la cosa interessante era che vedevamo che le cellule del nostro interno del naso, leucociti vivi, venivano spremuti dentro e potevano incominciare la battaglia contro i microbi all'interno di questo tubino che veniva messo nel naso. Perché parlo di questo collageno? Perché io ho cercato in tutti i modi poi di farlo, si chiama colla filter, quando l'avevo inventato, io sono queste piccole turbinati artificiali, e notammo che effettivamente tutte le particelle di carbone, queste cose qua, poi sporcavano questi listrelle di collageno del paziente soffiandosi nel studio, ed era possibile quindi da lì raccogliere batteri, virus, meningococchi e quant'altro. E secondo me questa era un'invenzione molto intelligente. Quando andai però all'Opocrin, che è una ditta di formigine, anche questo è qui in altre dove erano dei tubi che scaricano migliaia di tessuti animali, eccetera, questi qua dissero: ma sai, è una cosa molto originale, io purtroppo nella mia vita ho avuto dei ritardi incredibili nel portare innovazione, perché tutto quello che è originale in medicina, finché non si è esaurito un ciclo biologico di cose precedenti, non va avanti. Allora ho accettato che questa idea finisse nei miei cassetti come tante che ho ferme, però vi volevo far vedere che invece, e questo lo vedrete tra breve, un avvocato, chiedetemi perché, vi ho parlato oggi per telefono, un avvocato di Roma ha un'idea ancora più intelligente della mia, nel senso che la mia era pratica, perché io dico in ospedale, dato che ho lavorato in mezzo ai trapianti, nelle parti di sterilità, se uno avesse questi filtri nasali se li cambia 2 volte al giorno ed è protetto, e al tempo stesso ci permette di coltivare dei germi, se ne ha, questo per le rianimazioni sarebbe utilissimo. Invece questo si inventa una specie di falsi occhialini, in realtà si infilano nel naso, ma questa anella serve a far sì che non vada giù per il naso, e dentro cui c'è una specie di filtro in cui lui dimostra, attraverso degli studi che ha fatto, ha cercato di dimostrare, ma la vita non è ancora facile neanche per lui, nel senso che ha già tentato di entrare sul mercato un anno fa e non ci è riuscito, adesso ci riprova, e lui sostiene, ha sicuramente ragione che questo filtro nasale, messo lì specialmente per i vigili urbani, per le persone che lavorano in fabbriche inquinate, costerebbe 50 centesimi e durerebbe otto ore, quindi una giornata di lavoro, potrebbe essere un salva particelle. E io mi sono concordato molto con lui, anche perché me l'aveva fatto presente un amico di Roma, un mio collega, che a questo punto sta lavorando. E lui mi ha detto, sai, adesso io l'ho già registrato nella medicina del lavoro come un prodotto utile a bloccare nanoparticelle, però per motivi di marketing ho dovuto metterlo sulla scia delle allergie, e quindi qui stiamo parlando di prevenire le polveri da alcari o le polveri da parietaria, e però insomma anche salvare dei bambini dall'alcol mi sembra un argomento molto nobile. E io mi sono inchinato, questo qui è un uomo che ha delle grandi possibilità economiche, infatti ha creato una fabbrica molto automatizzata per fare questi stadi, per cui prendere la sua invenzione, io sicuramente la sposerò, quando è vero che ve ne parlo stasera, entrerà di nuovo in commercio perché ha cambiato nome, però è sempre quest'uomo che sta tentando, ed è vero che dietro a ogni invenzione forse c'è qualcuno che si specula, però è vero se c'è qualcosa di utile è bene che si sappia. Con questo non sto facendo pubblicità perché devo ancora provarlo, me ne manderà dei campioni, mi ha promesso. Io non parlo mai di cose che non provo, e le provo sui miei pazienti volontari, non mi mancano, su delle volte spesso anche su me stesso, però questo ci permette poi di parlare in modo appropriato e di quelli che sono pregi e difetti, limiti e vantaggi. Questo per dirvi che è una stupidaggine, un anello al naso che ti blocca, è forse anche un po' ridicolo, però stiamo cercando almeno nei momenti in cui l'inquinamento è più stridente di tamponare questi effetti. Però il vero problema è sociale, politico e epidemiologico, e lì noi siamo assolutamente sguarniti, perché ci troviamo sempre più tutti insieme a esprimere una volontà di prevenzione che però io sento il dovere stasera di raccomandarvi. Con questo chiudo, non applaudite, fateci delle domande. Chi è che vuole parlare venga qui e parla, oppure veniamo lì.
Vengo lì.
Bene.
Se posso.
Un attimo prima.